Bene, buonasera a tutti. Vedo che non c'è bisogno del campanello questa sera. Sono le 7:10, possiamo incominciare il nostro...
Colpa mia.
Possiamo incominciare il nostro consiglio comunale di giovedì 26 settembre e qui direi di rispondere all'appello del segretario.
Actis. Ambrogio Giulio, assente. Ambrogio Clotilde,
presente.
Bertola,
presente.
Calcagno,
presente.
Gandolfo, assente. Garaventa,
presente.
Giordana,
presente.
Longo,
presente.
Occelli,
presente.
Pettavino,
presente.
Portera,
presente.
Racca,
presente.
Rubiolo,
presente.
Seliac,
presente.
Tesio,
presente.
Zampedri, assente. Quorum strutturale costituito, grazie.
Sì, devo ovviamente giustificare gli assenti perché si sono giustificati. Il consigliere Ambrogio è in questo momento impedito a partecipare al consiglio comunale, il consigliere Gandolfo e anche il consigliere Zampedri. Il consigliere Gandolfo non è molto in forma, il consigliere Zampedri probabilmente ci raggiungerà durante il consiglio e anche l'assessore Molassano, che anche lui ha qualche malattia di stagione. Quindi direi che possiamo alzarci in piedi per gli inni. Grazie, possiamo accomodarci. Come sempre, salutiamo il consigliere Zampedri, benvenuto. Come sempre iniziamo con le comunicazioni e quindi passo la parola al sindaco.
Buonasera a tutti i presenti, benvenuti, consiglieri, assessori e anche le persone che sono nel pubblico, sia collegati da casa, sia nel pubblico qui presente, per motivi che a breve saranno svelati. Anzi, mi permetto di rinnovare l'invito, magari di fermarvi anche una mezz'oretta dopo il vostro evento, perché il Consiglio Comunale, diciamo che offre a volte spunti molto interessanti. Voglio ricordare a tutti che i giorni 5 e 6 ottobre ci sarà la festa del pane organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni, un evento speciale e ormai tradizionale, biennale per Savigliano, e invitiamo tutta la popolazione a partecipare e anche a invitare i propri amici e parenti che vengono da fuori Savigliano. Tra l'altro sarà anche l'occasione di rinnovare l'amicizia con il comune di Mormanno e con i suoi cittadini, perché avremo la visita delle autorità e dei cittadini mormannesi anche nello stand, nell'organizzazione della festa. Buona serata.
Intanto, a proposito di questo, forse c'era l'assessore Ferraro che voleva dare alcune precisazioni. Prego.
Un breve commento, nel senso che voi sapete che questo contatto con Mormanno ormai dura da anni, e quindi lo stiamo mantenendo sia in termini di relazioni culturali, ma anche in termini economici. Basta dire che 2 settimane fa un gruppo di 50 savigliani si sono recati per una settimana sul Parco del Pollino, quindi a Mormanno, dove sono stati accolti molto bene, hanno fatto una bella sotto la disposizione del CAI. Quindi questa è una cosa importante. L'occasione anche per dire che questa volta ci siamo organizzati bene, perché ci sarà all'interno della festa del pane uno standard dedicato ai prodotti tipici del Parco del Pollino e quindi di Mormanno, quindi i famosi bocchenotti, che sono un dolce prelibato che viene fatto, tutta la serie dei salami calabresi, quindi anche piccanti, formaggi eccetera. Quindi l'invito era quello di invitare tutti i cittadini alla festa del pane. E l'altra cosa importante, anche sul piano culturale, ci sarà l'esibizione del gruppo folcloristico che loro ci hanno offerto, quindi venendo con 2 pullman da Mormanno, la serata del sabato verso le 5, così ci sarà il concerto in Piazza del Popolo con i canti e le musiche della tradizione calabrese, quindi con canzone famose e non, e quindi anche delle cose molto belle e originali. Quindi anche qui l'invito a tutta la popolazione è quello di essere presente, di partecipare, far sentire anche il calore della città di Savigliano nei confronti della città di Mormanno. Grazie.
Grazie consigliere Ferraro. Se non sbaglio c'è la vice sindaco Federica Brizio che deve intervenire. Prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo solo comunicare che il Comune di Savigliano è risultato aggiudicatario del contributo regionale per dotarsi di un proprio PEBA. Il PEBA è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che è stato istituito dalla legge 4186, ed è finalizzato questo piano ad essere uno strumento che permette la conoscenza delle barriere presenti sul territorio, sia a livello di edifici, esteso anche agli interventi dello spazio urbano. Ricordo che ci sarà sul sito del Comune un link a cui invito la cittadinanza, i consiglieri, gli amministratori a compilare questo questionario, che è un questionario preparatorio alla realizzazione di questo piano, ed è finalizzato appunto a fare un sondaggio fra la popolazione di quelle che sono ritenute le barriere più difficili da superare. Questo piano verrà poi adottato entro il 31 dicembre del 2024 e ci indicherà delle linee di priorità di interventi per superare le barriere architettoniche. Verrà discusso anche nella prossima consulta delle barriere architettoniche, quindi magari insieme individueremo quali sono le principali priorità da indicare per la redazione di questo piano. Sono 10.000 euro per la redazione del piano e le risposte al questionario dovranno pervenire entro il 10 novembre 2024. Ottobre, 10 ottobre 2024.
Quindi una quindicina di giorni, diciamo. Se non sbaglio c'era l'assessore Giordano. Prego.
Grazie Presidente. Allora, la prima cosa che devo dirvi è un invito. Il primo ottobre, martedì 1 ottobre, è la giornata internazionale della persona anziana e per l'occasione verrà inaugurata in Piazza Galateri, in quello che è il Giardino dei Diritti, una panchina silver. Quindi vi invito davvero, dovreste già, comunque gli amministratori hanno già ricevuto, dovrebbero già aver ricevuto l'invito, così come i membri delle consulte. Però invito chiaramente tutta la cittadinanza a partecipare e così mettiamo questa panchina per ricordare i diritti appunto delle persone anziane. La seconda cosa invece, anche se è già apparso sulla stampa e quant'altro, visto che se ne è parlato molto in quest'aula, ci tengo a dirlo anche qua, che è stata firmata la convenzione tra il Comune di Savigliano e l'Oasi Giovani per l'apertura di un micronido nei locali dell'ex Sacro Cuore. I lavori, tra l'altro, se tutto va bene, dovrebbero già iniziare la prossima settimana. L'apertura è prevista per il 7 gennaio, se non è possibile prima, e le iscrizioni possono già partire dal 30 di settembre presso l'Oasi Giovani. Grazie.
Grazie Assessore Giordano, e adesso tocca all'Assessore Giorsino fare il suo intervento, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il mio è semplicemente un invito, nel senso che il 4 ottobre alle ore 16 presso il Centro Culturale si inaugurerà l'anno accademico per quanto riguarda l'Università delle Tre Età. È un invito rivolto a tutti coloro che vi vogliano partecipare. Tengo a precisare che le iscrizioni stanno andando benissimo e sono al di là di ogni aspettativa. Quindi vuol dire che probabilmente è una cosa che interessa la cittadinanza, che vi partecipa attivamente, ma non solo la nostra cittadinanza, perché moltissime iscrizioni provengono anche dai paesi limitrofi, quindi non solo Marene e Monasterolo, che in ogni caso si coordinano con noi per quanto riguarda la realizzazione dei corsi, ma anche da paesi che sono al di là dei nostri confini. Cito Brossasco, ad esempio, c'è gente di Brossasco che si è iscritta all'Uni3. Quindi vuol dire che i corsi funzionano e i docenti sono particolarmente apprezzati. L'invito è per il 4 ottobre alle ore 16 presso il Centro Culturale. Grazie.
Bene, abbiamo finito con le comunicazioni e quindi passiamo al momento che ha già anticipato un po' il Sindaco, che è il momento delle premiazioni. Quindi la parola torna al Sindaco.
Con vero orgoglio, come sindaco di Savigliano e come presidente dell'Unione delle Terre di Pianura, quindi in rappresentanza dei tre comuni che la compongono, Savigliano, Monasterolo di Savigliano e Marene, che mi accingo a quest'atto, un tributo di encomio agli ispettori di polizia locale Gabriele Ghibaudo, Luigi Piccinonno e agli agenti Marco Trucco e Davide Barbi. È con vero piacere che desideriamo farvi pervenire il nostro personale ringraziamento e quello di tutto il Consiglio Comunale di Savigliano perché venerdì 2 agosto 2024, in servizio di presidio del territorio, con pattuglia automontata, prontamente intervenivano presso uno stabile in centro città, ove una donna, sporta da un cornicione posto al terzo piano, minacciava di lasciarsi cadere nel vuoto. Gli operatori di polizia locale, in tempo brevissimo, con estrema freddezza, grande capacità operativa, in perfetto coordinamento tra di loro, con l'equipaggio dei carabinieri giunto sul posto, trovavano il modo di introdursi nell'appartamento e l'ispettore Piccinonno afferrava la donna nell'attimo in cui si sarebbe lasciata cadere, salvandole la vita. La vostra professionalità e la vostra determinazione hanno ancora una volta reso la collettività prova dell'insostituibile e prezioso ruolo della polizia locale. L'amministrazione e il comando esprimono il proprio apprezzamento e la propria riconoscenza per questa efficace azione operativa. Savigliano, 26 settembre 2024, il comandante Rocco Martini, il sindaco e presidente dell'Unione delle Terre di Pianura, Antonello Portera.
La foto ovviamente è di rito in questi casi, quindi direi di nuovo di fare un bel applauso ai nostri vigili. Se possiamo, se voglio, se c'è qualcuno di voi che vuole intervenire. Magari il comandante che è scappato, ma magari lo lasciamo, se vuoi dire due parole in proposito, a nome anche ovviamente.
Buonasera, sicuramente non posso che ringraziare e riconoscere a questi colleghi una grande disponibilità, una grande capacità. Quando queste cose riescono, e quindi possiamo dare qualche buona notizia e non sempre le solite notizie negative, quasi sempre brutte, che dà la polizia locale, per noi è una grande cosa. E per ognuno di loro e per tutto il corpo, un'operazione di questo genere riuscita, insomma, riuscita bene, è di grande conforto per tutti ed è di sprone per continuare sulla strada dell'affiatamento, del coordinamento, della preparazione che sappiamo tutti è fondamentale in tempo di pace, però poi devi riuscire a metterla in atto quando sei sotto stress e quando non hai tempo per riflettere troppo su cosa fare. Una bella squadra si vede in questi momenti e questi quattro colleghi hanno saputo, senza avere il tempo di parlarsi, che cosa fare per cercare di risolvere una situazione che poteva essere tragica. Quindi grazie a voi per avermi ascoltato e grazie a loro per quello che hanno fatto.
Cogliamo l'occasione anche per ringraziare ovviamente della collaborazione l'Arma dei Carabinieri, che in questi casi è anche sempre presente. Procediamo per la seconda premiazione, che riguarda invece il premio Città di Savigliano Antonino Olmo, edizione 2024. In questo caso la commissione, c'è una commissione apposita che ha individuato due vincitori, una vincitrice e un secondo premio un pochino più allargato. La commissione è guidata, diciamo, dalla nostra Silvia Olivero, responsabile del Museo Civico e dell'Archivio Storico. Lei insieme all'assessore Giorsino si sono occupati di scegliere e di valutare gli elaborati e le ricerche presentate. Adesso leggo brevemente le motivazioni legate ai premi e poi invito i premiati a ricevere la pergamena da parte del sindaco e dell'assessore. Vincitrice del premio pari a 900 euro è Carlotta Firinu, con l'elaborato dal titolo Gli scioperi operai del 1943 alla SNOS di Savigliano, attraverso le fonti orali, un approccio alla trascrizione e alla descrizione archivistica. Tesi di laurea triennale in beni culturali presso l'Università degli Studi di Torino, con la seguente motivazione. La Commissione ha apprezzato il buon livello dello studio, condotto con rigore metodologico nell'analisi delle fonti e nell'impegnativo lavoro di trascrizione del materiale audio. La tesi, oltre ad essere scritta molto bene, si caratterizza anche per un approccio personale e originale alla materia trattata. Il lavoro rappresenta inoltre uno strumento prezioso per rendere consultabile e leggibile un pionieristico progetto di raccolta di memoria locale, realizzato negli anni 70 da un gruppo di giovani savignanesi, che costituisce una testimonianza di grande interesse non solo sugli scioperi, ma anche sulla lotta resistenziale e sul contesto socio-economico della città durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi inviterei Carlotta a passare da questa parte qua per ricevere il suo meritato premio. Anche qui la foto di Rito. Silvia, se vieni anche per essere partecipe della foto. Mi hanno detto che Carlotta è molto emozionata, ma se vuoi avvicinarti e dire qualcosa, mi hanno detto che sei molto emozionata, ma se vuoi avvicinarti e dire qualcosa, ti lasciamo il microfono anche a te. Prego.
Grazie, non mi aspettavo di dover parlare in pubblico, ma volevo ringraziare la commissione che mi ha dato questa opportunità e soprattutto Silvia Rivero, che è stata una mentore in questi anni da studentessa di archivistica. Grazie. Perfetto.
Bene, passiamo adesso ai vincitori del secondo premio, che pari a euro 300, ed è l'Istituto Comprensivo Statale Papa Giovanni XXIII di Savigliano, con il progetto Girls Code It Better, laboratorio di progettazione, programmazione informatica e fabbricazione digitale. La Commissione ritiene il progetto laboratoriale un lavoro originale e partecipato, di cui ha particolarmente apprezzato l'impegno profuso nella realizzazione di video, gadget e manufatti, che costituiscono una preziosa risorsa per la valorizzazione e la promozione del patrimonio del Museo Civico e della Gipsoteca. Ovviamente a ritirare il premio in rappresentanza dell'Istituto ci sono la professoressa Annalisa Catalano, docente di tecnologia, Lorenzo Bellandi, esperto e referente del progetto, e un gruppo di studentesse che ovviamente hanno partecipato alla realizzazione dell'elaborato. E invito anche loro ad avvicinarsi per ricevere il premio. Sono un bel numero, quindi il posizionamento nella foto è un pochino più elaborato. Ah, ci è raggiunti anche l'assessora Anna Giordano. Eh certo, giustamente con la competenza per la scuola. Ecco che riusciamo a fare la foto, perfetto. Grazie. Qualcuno, o magari anche la professoressa, se vuole dire due parole. lasciamo il microfono a lei in rappresentanza delle studentesse, prego.
Ok, noi ringraziamo tantissimo, non ce l'aspettavamo, infatti ci hanno detto che è stato un premio speciale istituito apposta, e ringraziamo la dirigente scolastica, l'esperto Lorenzo Bellandi che ci ha aiutato in questo percorso, e diciamo che con la scuola cerchiamo sempre di fare dei progetti che escano fuori dall'edificio e incontrino quelle che sono le realtà di Savigliano, perché noi lavoriamo qui e quindi siamo molto felici di collaborare con tutte le realtà presenti sul territorio. Quindi ringraziamo tutti e buon proseguimento. Grazie.
Grazie. Complimenti ancora.
Volevo dire che abbiamo imparato molto, ci siamo divertiti, ci siamo presi anche qualche soddisfazione, siamo contenti dei risultati e grazie per aver notato il nostro lavoro.
Perfetto. È bello quando si organizzano le cose anche ricevere la partecipazione.
Noi volevamo ringraziare tutto ciò che ha reso possibile questo progetto. Ormai noi non siamo più delle allieve della scuola Marconi, esatto, però siamo molto fiere di quello che abbiamo realizzato, perché comunque è un progetto che entrambe abbiamo partecipato per tutti e tre gli anni della scuola. E basta, grazie, vorrei ringraziarvi.
Grazie a voi, complimenti, in bocca al lupo per i futuri traguardi anche scolastici. Io direi che possiamo recuperare le posizioni e proseguire, Sindaco, nel nostro Consiglio Comunale. E quindi inizia ufficialmente il periodo delle interrogazioni e interpellanze. La prima interrogazione è relativa al nuovo ospedale di territorio. L'interrogante è il consigliere Paolo Tesio e a lui cedo la parola. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che in questi giorni si susseguono notizie preoccupanti per il futuro dell'ospedale di Cuneo, su cui c'è stata una marcia indietro da parte della Regione, che in particolare, dopo aver annunciato addirittura un cronoprogramma in cui si prevedeva la fine dei lavori per il 2028, ora torna a ridiscutere anche la tipologia di finanziamento, abbandonando quindi il partenariato pubblico-privato in favore di fondi INAIL. Da tempo non vi sono notizie riguardanti il nuovo ospedale Savigliano Saluzzo Fossano, né sull'iter della variante urbanistica, né sulle risorse per l'acquisto dei terreni. Si richiede quando sarà terminata la variante urbanistica, se ci siano o meno le risorse per l'acquisto dei terreni, più in generale se il sindaco abbia intenzione di chiedere un incontro con il nuovo assessore Riboldi per fare il punto della situazione ed evitare che si ripetano situazioni come quella di Cuneo. Questa interrogazione è fatta anche per mantenere un po' alto il livello della discussione, proprio perché quello che è successo su Cuneo e Alessandria è abbastanza grave, cioè grave inteso come preoccupante per il futuro, perché dopo anni in cui che si sono spesi per cercare una soluzione in una determinata maniera, quindi del partenariato pubblico-privato, nonostante qualcuno l'avesse anche detto che non era la strada probabilmente corretta, adesso si rischia addirittura di dover partire da zero con una nuova progettazione.
Bene, la risposta viene data dall'assessore Ferraro, che verrà poi integrata per quel che riguarda l'ultima parte dell'interrogazione dall'intervento del sindaco. Prego, assessore Ferraro.
Ma io cerco di essere preciso alle due prime domande, perché la terza poi è chiamato in caso il sindaco e quindi risponderà lui. Le procedure di approvazione del nuovo ospedale sono quelle concordate tra i vari enti coinvolti nella sua realizzazione e condivise nei vari tavoli tecnici, nello specifico per quanto riguarda la parte urbanistica, dove aver condiviso con ANAS la viabilità di accesso ed uscita dal lotto oggetto dell'intervento. Il Comune di Savigliano provvederà in primis attraverso una conferenza dei servizi alla verifica della valutazione ambientale o alla sua esclusione per quanto riguarda la viabilità e la realizzazione di più di 500 parcheggi a servizio della struttura. Per quanto riguarda l'approvazione e la localizzazione del progetto, verrà utilizzato l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 23 numero 36 attraverso la convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241 del 90 da parte dell'ente concedente, in questo caso l'ASCO Cuneo 1, a cui parteciperanno tutte le amministrazioni interessate, ivi compresi la Regione Piemonte, la provincia di Cuneo e il comune di Savigliano coinvolti dall'opera e le amministrazioni proposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Con la determinazione finale e conclusiva, la conferenza dei servizi approverà il progetto e perfezionerà ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, nella conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati in ordine alla locazione dell'opera, alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende eventualmente il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere, nonché il vincolo preordinato dell'esproprio, e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste dal progetto approvato. Se i tempi saranno, come crediamo, rispettati, il percorso potrà concludersi all'inizio del nuovo anno. La seconda domanda sull'esito dei terreni. L'acquisto dei terreni vede estraneo il Comune di Savigliano. Tuttavia, nell'ambito dei rapporti che l'amministrazione savigliana coltiva con gli enti competenti, possiamo affermare quanto segue. Non ci risultano ad oggi problemi di mancanza di fondi per l'acquisto dei terreni. Precisamente l'ente appaltante, ossia la ASL Cuneo 1, tratterà l'acquisto dei terreni o provvederà all'esproprio per pubblica utilità anticipando fondi propri anche in accordo con la Regione e convenzionalmente le somme verranno rimborsate da INALI unitamente alle spese di progettazione.
Prego, Sindaco.
Sì, la terza domanda è specificamente rivolta a me e dico subito che è previsto un incontro con l'assessore regionale il giorno 7 ottobre per un'altra motivazione, in particolare per l'ospedale di comunità e ovviamente in quell'occasione sarà occasione di scambiare alcune parole sugli altri temi, compreso quello dell'ospedale nuovo. È comunque previsto per fine ottobre, inizio novembre, un incontro dell'assessore con i sindaci delle ASL CN1 e CN2 per presentare lo stato dei lavori. Sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere Paolo Tesio, teniamo alta l'attenzione sul nostro ospedale. Per questo colgo anche l'occasione per rivolgere un invito alle varie autorità protagoniste del tema rispetto a un problema che forse oggi non c'è, ma che è opportuno prevenire. Dal momento che alcune comunità sanitarie della provincia, come la nostra, oggi hanno un percorso abbastanza lineare, mentre altre invece purtroppo subiscono qualche intoppo, potrebbero crearsi momenti di tensione e di preoccupazione, anche politica, che non possono e non devono tradursi in frizioni tra comunità sanitarie della provincia. Noi savigliani, saluzzesi, fossanesi siamo ben lieti di poter continuare spediti verso la realizzazione dell'ospedale nuovo e di poter salvaguardare, migliorare e potenziare nel frattempo le strutture già esistenti nella fase transitoria e anche nella prospettiva di lungo periodo. E siamo ben contenti se anche le altre comunità della provincia riescono a ottenere quanto a loro spetta. E proprio per questo rivolgo un invito ad autorità direzionali sanitarie, ai sindaci, agli amministratori regionali e in particolare ai consiglieri regionali della nostra provincia, per fare tutto il possibile perché non si crei mai la situazione per cui le comunità sanitarie cuneesi si trovino a essere in competizione tra loro per strapparsi reciprocamente investimenti, finanziamenti, strutture e personale medico. Questo non deve accadere. Adoperiamoci perché ciascuno riesca a soddisfare appieno il proprio fabbisogno ed evitiamo così di far la fine dei capponi di Renzo, di manzoniana memoria, che anziché aiutarsi a vicenda nella comune sventura o avventura, finivano per beccarsi tra loro. E dedico volentieri questa ultima citazione all'amico e consigliere Giulio Ambrogio, che in questo momento ci segue da casa e al quale rivolgo un caro saluto.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, sono soddisfatto perché è emersa una risposta abbastanza compiuta, anche una citazione di Manzoni. Detto questo, sulle tempistiche, chiaramente non siamo l'unico, l'ha detto anche l'assessore Ferraro, non siamo l'unico ente che è coinvolto in questo iter. Personalmente le tempistiche mi sembrano abbastanza stringenti perché siamo già a inizio ottobre. L'importante, come sempre, è che noi facciamo la nostra parte, che non ci si possa dire il comune sia stato manchevole in qualsivoglia situazione. Sul resto, sul non farsi la guerra tra comunità sanitarie, ci mancherebbe, anzi penso sia una cosa abbastanza trasversale, anche perché banalmente il nostro futuro ospedale sarà un DEA di primo livello, serve un DEA di secondo livello, che è quello di Cuneo, cioè ormai la sanità non è più localizzata e quindi è interconnessa tra le varie città e tra le varie comunità. Allo stesso tempo credo che la politica debba anche ricercare eventuali responsabilità quando ci sono state o nel caso ci siano delle perdite di tempo, perché stiamo parlando comunque di uno dei pilastri fondamentali della nostra società, quello della salute. Per finire, mi fa piacere che ci siano in programma degli incontri, non l'ho detto nell'interrogazione, l'ha detto forse in maniera velata al sindaco, è chiaro che va mantenuta anche l'attenzione sull'attuale plesso ospedaliero di Savigliano e anche sull'ospedale di comunità.
Grazie, consigliere Tesio. Passiamo alla seconda interrogazione pervenuta per questo Consiglio. In questo caso si parla della scadenza del pagamento della tassa rifiuti, meglio conosciuta come TARI. L'interrogazione è proposta dal consigliere Giacomo Calcagno. Prego.
Grazie Presidente. Allora, nel corrente mese tutti i cittadini hanno ricevuto l'avviso di pagamento della TARI 2024 e come negli anni passati esiste la possibilità di pagare in due rate, 30 settembre o 6 dicembre, oppure in unica soluzione 30 settembre. È possibile far sì che dal prossimo anno la scadenza del pagamento in unica soluzione sia diversa da quella del pagamento della prima rata? A nostro parere dovrebbe essere a metà circa tra la scadenza di pagamento della prima e della seconda rata. Il pagamento in unica soluzione agevola il Comune, agevoliamo anche il cittadino dandogli l'opportunità di avere circa un mese in più per il versamento della tassa. Preciso anche che è una scadenza entro una certa data, quindi il cittadino se vuole può pagare tutto subito.
In questo caso risponde nuovamente l'assessore Ferraro. Prego.
Mi è dovuto, in quanto assessore alla nettezza urbana. No, cioè, prima volevo dire questo, che come riflessione, nel senso che la richiesta, come assurdo, lo dico così ironicamente, viene come dire, richiesta su quelli che pagano in un'unica rata, no? E quindi quelli, tra virgolette, più facoltosi, perché la possibilità di scaglionare due rate vuol dire c'è già, perché 30 settembre, 31 dicembre. Un'altra riflessione che volevo portare, perché avevamo già discusso nella precedente legislatura, pertanto per dirvi. L'altra questione è che questa è l'unica tariffa, rispetto a tutte le tariffe che noi paghiamo, l'Enel, il gas, la luce, credo che ognuno a casa nostra, dopo 2 mesi ti arriva la fattura. Questo invece è un sistema che abbiamo ereditato precedentemente, essendo un appalto di 7 anni che va a scadere dopo, quindi noi abbiamo dei servizi che partono dal 1 gennaio fino al 30 settembre, i cittadini non pagano perché anticipa l'azienda. Allora, dico questo, che non siamo d'accordo ad accettare questa cosa qui, perché nel prossimo anno, come tutti sapete, ci sarà poi un iter che, di coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale, ci saranno una serie di proposte, perché l'appalto settennale sta per scadere al 30 giugno del prossimo anno, avremo un iter da discutere per la nuova convenzione, perché servizi aggiuntivi, anche modalità di pagamento con la nuova impresa, se sarà un'altra, non sarà disponibile per esempio ad accettare che per pagare gli operai aspetta settembre, adesso ci siamo capiti. Quindi voglio dire, è un problema non per dire no, ma è un problema di buon senso, proprio perché la nuova convenzione sulla raccolta rifiuti è tutto da riscoprire in base anche alle schede e quindi allo status quo che abbiamo avuto per 7 anni, e ci saranno delle novità, delle modifiche, quindi insieme credo la maggioranza farà delle proposte a tutto il Consiglio Comunale per fare un bel lavoro per i cittadini per i prossimi anni, nonché raggiungere gli obiettivi che la Regione Piemonte ci impone sulla raccolta differenziata, per il famoso obiettivo che io come responsabile assessore ambirei che a fine legislatura raggiunge il 90%, che sarebbe un risparmio per i cittadini, un decoro per la città, e quindi diamoci tutti da fare. Quindi non è una formula negativa per dire no a questa cosa, chiederei proprio comprensione, perché il prossimo anno saremo coinvolti con la nuova convenzione e in quella sede potremo anche vedere le rateizzazioni a secondo l'impegno che il consorzio assumerà nella nuova ditta appaltatrice, quindi verifichiamolo strada facendo.
Consigliere, grazie assessore Ferraro. Consigliere Calcagno,
infatti questa proposta è per il 2025, quindi si può ridiscutere, ma non era per adesso, quindi va bene. Certo. Bene. Anche perché chiaramente, almeno io avendo lavorato in banca, come funzionava il tutto? Cioè, se uno chiedeva un piano di rientro e lo faceva a rate, chiaramente veniva rateizzato, quindi ogni mese c'era il rimborso. Se pagava tutto insieme, noi davamo anche un pochino più di tempo e quindi il cliente poteva rimborsare in unica soluzione. Poi non sono tanto d'accordo che diciamo i ricchi, tra virgolette, la pagano tutto insieme, anche perché il ceto medio è quello che è stato più tartassato purtroppo in questi anni, e a volte succede che nello stesso mese si paga l'assicurazione, arrivano delle spese impreviste, quindi essendo un entro, una scadenza entro cui si può pagare, cioè chi ha disponibilità chiaramente decide di pagare subito, chi invece non ha disponibilità in questo modo, volendola anche pagare in un'altra soluzione, avrebbe più tempo, ma comunque si vedrà nel 2025.
Bene, possiamo procedere con la terza interrogazione, che riguarda i lavori nell'area fieristica. In questo caso l'interrogante è il consigliere Occelli, prego.
Grazie Presidente. La fiera della meccanizzazione agricola, diventata ormai biennale, tornerà a marzo 2025. L'anno di pausa doveva servire anche per risistemare l'area. A che punto sono i lavori? Possiamo essere sicuri che l'area sia pronta per la fiera del prossimo anno? Grazie.
In questo caso risponde l'assessore Federica Brizio, prego.
Allora, grazie Presidente, è in scadenza la gara per l'assegnazione alla ditta che eseguirà i lavori, quindi la prossima settimana avremo il nominativo della ditta, salvo cataclismi, speriamo di arrivare per la fiera del prossimo anno, ecco. Dovremo poi vedere con loro quali saranno le scadenze e il loro cronoprogramma. Il programma è quello di arrivarci.
Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma parzialmente, perché io a quest'ora speravo già, cioè credevo di vedere già i lavori, poi per carità speriamo che facciano in fretta, perché sennò sarebbe abbastanza grave.
Grazie. Passiamo alla quarta interrogazione, che invece riguarda la viabilità savignanese, è sempre presentata come le prime due dal gruppo Spazio Savigliano, e in questo caso l'interrogante è la consigliera Seliak. Prego.
Ci ha fatta, grazie. Allora, premesso che in questi giorni è partita la sperimentazione della nuova viabilità su via Paolo Dovo con l'istituzione del senso unico in direzione Piazzetta Pieve. È palese che il sovraccarico che questa soluzione porti nei momenti di maggior traffico su via Mazzini, con la creazione di ingorghi e blocco totale del traffico nella zona. Sarebbero da evitare concomitanze come quella avvenuta nei giorni scorsi, per cui l'avvio della sperimentazione dopo pochi giorni ha coinciso con una settimana di lavori al passaggio a livello di via Cuneo, generando ancora più confusione agli automobilisti, oltre al fatto che la viabilità alternativa non ha potuto che aggravare il carico del traffico sulla zona sud della città. In alcune ore ha visto crearsi lunghe code in gorgo. Inoltre a giugno la Giunta aveva istituito nuovi parcheggi blu nel periodo estivo su Piazza del Popolo e nel centro storico. Il nostro gruppo consigliare aveva richiesto un piano urbano del traffico basato sulla valutazione dei flussi di automobili, in modo da valutare sulla base di dati numerici. A febbraio erano iniziati i lavori per la nuova agenda della mobilità, tuttavia questo è uno studio che non tiene conto di tali flussi, ma che elaborerà alcune proposte o linee di sviluppo per la mobilità di Savigliano. Da allora non se ne è più saputo nulla, tranne un recente annuncio del sindaco che ha fissato un incontro per metà ottobre per la presentazione dello studio ai capigruppo. Si richiede: nell'intervenire su via Paolo Dovo sono state valutate attentamente le conseguenze di tale modifiche sulla viabilità circostante? Come si inseriscono queste modifiche all'interno della nuova agenda della mobilità?
Grazie, risponde anche in questo caso l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa sperimentazione di senso unico in via Paolo Dovo si inserisce per varie motivazioni, la principale è quella della sicurezza, sollevata più volte anche dal comando della Polizia Urbana, che già nel 2019 aveva richiesto alla precedente amministrazione un intervento radicale su questa porzione di via di Savigliano, che è interessata da un traffico abbastanza elevato, soprattutto negli orari scolastici, e si era anche verificato un investimento di una mamma su un attraversamento pedonale. Come amministrazione, come detto, realizzare e utilizzare di nuovo dei fondi del nostro bilancio per redigere un nuovo piano urbano del traffico che già esiste ma non è mai stato messo in campo, non è stata la scelta che abbiamo fatto come amministrazione, ma abbiamo fatto la scelta di rivedere quelle che erano quelle soluzioni con un'agenda della mobilità che appunto è stata avviata a febbraio con anche l'apertura alla cittadinanza, e che vedremo nell'incontro che forse vi è stato annunciato anche dal sindaco il 16, sì, avviserà poi il sindaco. E quindi questo intervento sperimentale da noi dell'ufficio tecnico è già stato comunicato anche a chi ha fatto l'agenda della mobilità, e quindi vedremo anche i risultati, secondo me, nel piano, e comunque anche dandoci un po' di tempo, secondo me, per valutare almeno fino a fine anno se questa sperimentazione può essere la soluzione di quel nodo cruciale dove c'è questa scuola. E nel contempo, oltre alla sicurezza, io vorrei fare anche un appello a chi deve portare i ragazzi a scuola e incentivare anche la comunità savignanese a utilizzare altri metodi di trasporto, ad andare in bicicletta, ad andare a piedi anche a scuola, perché purtroppo si verifica tante volte che chi abita a pochi metri dalla scuola deve per forza andare con la macchina, creando un sovraccarico notevole e creando così anche questa pericolosità, no? in queste parti della città. Quindi questa è stato il ragionamento, è stata la decisione dell'amministrazione. Vediamo ora se questa sperimentazione, anche con l'inserimento di una pista ciclabile nuova, può essere una cosa risolutiva per quella parte di viabilità cittadina.
Grazie, assessore Abrizio. Consigliere Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Allora non del tutto, nel senso che il senso di questa interrogazione, che infatti ha citato vari aspetti, questo è stato diciamo l'ultimo che ci ha spinto a fare questo tipo di interrogazione, è che ancora una volta come dire, si è rilevato un intervento che sicuramente registra un'esigenza, ma che va un po' a intervenire senza un quadro generale, che è quello che noi sosteniamo di cui ci sarebbe bisogno dall'inizio, perché il discorso della pista ciclabile va fatta se inserita in un sistema di piste ciclabili, va fatta se è inserita in un insieme di iniziative volte a incoraggiare la mobilità in bicicletta. Questo vuol dire che le scelte di togliere o mettere dei parcheggi, incoraggiare o meno la mobilità in auto, deve far parte di un sistema. Come è stato in altre occasioni, cioè, sicuramente i cittadini vanno responsabilizzati, però noi siamo qua non per trovare diciamo colpe o dare punizioni, ma per contribuire a trovare delle soluzioni o creare un sistema che incoraggi la comunità, no, verso la strada che riteniamo a seconda delle parti più corretta. Quindi siamo noi che dobbiamo mandare dei messaggi, creare diciamo un certo tipo di tendenza e crearla, ripeto, nel suo insieme, perché anche la sicurezza, ne abbiamo avuto occasione di parlare per altre zone totalmente slegate dagli accessi alle scuole, la sicurezza delle strade oggi è un problema, gli incidenti oggi sono un problema, vuol dire che probabilmente sono cambiati anche i flussi, il piano urbano del traffico del 2008 probabilmente non è sufficiente basarsi su quello. Quindi diciamo che il senso di questa interrogazione era questo, ecco, c'è un invito di nuovo a cercare di affrontare questo tema nel suo complesso, proprio per creare un sistema, ecco, che sia, diciamo, che regga nel suo insieme e non sia fatto di interventi spot che possano anche poi contraddirsi tra di loro.
Grazie consigliera Seliak. Passiamo alla quinta interrogazione, che riguarda invece la manutenzione del verde, proposta sempre dal gruppo Spazio Savigliano. L'interrogante è nuovamente la consigliera Seliak. Prego.
Premesso che anche negli scorsi mesi abbiamo segnalato una situazione carente relativa alla manutenzione del verde. Ci viene segnalata, abbiamo allegato anche delle fotografie, una situazione di verde fuori controllo lungo la passeggiata Origlia. Anche le fioriere davanti alla biblioteca risultano con le piante ormai secche. Si richiede quindi se l'amministrazione sia a conoscenza di tale situazione, quali siano le motivazioni di tale incuria e come intende intervenire per risolvere la problematica. Aggiungo, se è possibile, un dubbio che c'era venuto nel discuterne. Ci chiedevamo se per esempio la manutenzione delle fioriere, adesso che l'appalto del verde è stato un po' spezzettato, in quale diciamo competenza rientra, ecco, se è possibile.
Bene. Risponde nuovamente l'assessore Federica Brizio, prego.
Allora sì, eravamo a conoscenza, era nell'elenco dei lavori da fare, purtroppo questa parte di manutenzione è affidata ai nostri operai, quindi non è nell'appalto del verde. E noi nel periodo estivo purtroppo siamo oberati di lavori nelle scuole, tante urgenze, insomma l'abbiamo lasciato un po' da parte, ma è già stato fatto, è già tutto a posto.
Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Evidentemente sì, sono contenta, hai visto l'ultimo spunto, sono anche molto contenta della nuova sistemazione dei parcheggi nel cortile, perché era stata una nostra sollecitazione. Sono contenta che abbia trovato una soluzione che so che dalle mamme e dai genitori è stata molto, molto apprezzata.
Bene, passiamo alla sesta interrogazione, che è quella legata invece alla pulizia dei fossi nella campagna savignanese. In questo caso l'interrogante è il consigliere Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che ci è stato segnalato che durante alcuni eventi temporaleschi estivi, che sempre più ormai assumono caratteristiche delle cosiddette bombe d'acqua, si verificano allagamenti anche di vaste zone delle campagne savignanesi e soprattutto delle strade comunali e vicinali, creando pericolo per la circolazione. Queste situazioni spesso sono legate anche alla mancata pulizia e manutenzione del cosiddetto reticolo idrico secondario, ossia di tutta quella rete di canali e fossi utilizzati per l'irrigazione. Inoltre, in alcuni casi, i fossi preesistenti sono stati sostituiti da solchi utili per l'irrigazione dei campi, ma che non svolgono la stessa funzione di canalizzazione dell'acqua in caso di maltempo. Alla luce di questo, si richiede se l'amministrazione sia a conoscenza di tale situazione, se si possa intervenire in qualche modo, chiaramente in linea generale, perché non abbiamo specificato un posto specifico, che l'amministrazione si adoperi per sensibilizzare maggiormente ad una pulizia dei fossi e canali di irrigazione. Questo ultimo punto, poi approfondisco poi anche nella risposta, è perché siamo di fronte a un cambiamento, anche cambiamento climatico, anche un cambiamento proprio delle tipologie di temporali o di precipitazioni anche rispetto a una decina di anni fa. Le nostre campagne negli ultimi anni hanno subito comunque una deforestazione, cioè a tutti gli effetti, e quindi anche quelli che nella cultura contadina erano determinati tipi di fossi con una determinata funzione, purtroppo non possono più essere considerati tali. Ci sono arrivati dei video di eventi di metà agosto dove veramente alcune strade vicinali così sembravano veramente quelle dell'alluvione di anni fa, ecco, da cui questa interrogazione.
Grazie consigliere Tesio, risponde anche in questo caso l'assessore Fabrizio, prego.
Sì, grazie Presidente, ringrazio il consigliere Tesio che mi dà lo spunto per fare molti appelli con questa interrogazione, facendo anche alcune premesse. Allora, la pulizia del cosiddetto reticolo secondario o comunque dei fossi che sono sui cili delle strade e delle strade vicinali è di competenza da codice della strada, quindi è una legge dei proprietari frontisti della strada. Purtroppo, come diceva giustamente lei, negli anni abbiamo questo susseguirsi anche di mentalità, no? Di nuove generazioni rispetto a quelle che erano una volta gli agricoltori, no? Molti non sono neanche più direttamente coltivatori, ma magari affittano, quindi non si pongono il problema di che cosa fa l'affittuario nel suo campo. Molti fossi sono addirittura spariti, quindi a bordo, a ciglio strada, oltre alla banchina stradale, che è quella quello spazio che deve essere proprio lasciato e poi fossato per raccogliere le acque, in alcuni punti non esiste proprio più. Un'altra cosa è anche che durante il periodo estivo, quando c'è l'irrigazione dei campi, quindi i consorzi hanno a turnazione la possibilità di riempire o meno questi canali di scolo, deviare le acque, insomma succede una bomba d'acqua e purtroppo non tutti sono attenti all'apertura delle chiuse, non sono attenti a dove deviare l'acqua e quindi a un certo punto l'acqua da qualche parte deve uscire e purtroppo esce anche sulle strade vicinali, causando addirittura lo sversamento dell'acqua in alcune cascine, quindi ci sono stati proprio dei momenti di panico che purtroppo sono dovuti a questa perdita, no? Anche di memoria di quello che si deve mettere in atto nelle nostre campagne. Noi siamo consci e siamo attenti, il nostro ufficio tecnico sollecita, come sollecito per le porzioni di territorio dei PEC che si parlava nello scorso consiglio, dove i proprietari privati non fanno il loro dovere. Siamo addirittura, io personalmente, anche andati ad incontrare, no? Dei frontisti che proprio non riusciamo a rimettere sulla buona strada, come si dice in gergo. Questa nostra sensibilizzazione forse non basta, infatti già anche nelle scorse settimane, a seguito di questi eventi, ne abbiamo parlato sopra con l'ufficio e vogliamo intraprendere appunto un'azione un pochino più anche informativa, no? Perché magari qualcuno non lo sa che lo deve fare e quindi non lo fa perché lo deve fare il comune. Ricordo che comunque vi è un'ordinanza dell'allora sindaco Soave del 2009 dove si ordinava proprio di fare la pulizia, vi erano anche indicate le sanzioni. Io non vorrei arrivare a un'azione vessatoria di questo genere, cioè mi piacerebbe che chi è proprietario dei terreni, i vari presidenti o segretari dei consorzi irrigui facciano uno sforzo di nuovo per riportare certe situazioni alla loro naturalità e quindi evitare certi disagi. Abbiamo anche avuto degli incontri con i presidenti dei consorzi e i segretari per la formazione di un consorzio irriguo di secondo grado, quindi siamo in un dialogo abbastanza continuo. È un po' lunga la strada perché purtroppo con i privati non è sempre facile, però insomma, speriamo di riuscire a sensibilizzare sempre di più anche su questo tema.
Bene, consigliere Tesio si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, anche solo l'aver portato un attimino la questione in consiglio comunale e il dibattito che ne è scaturito e quindi poi che andrà magari sui giornali locali serve anche a questo, no? Io capisco che il comune in molti casi ha un po' le armi spuntate, va comunque fatto presente che ormai la mancata manutenzione può avere delle conseguenze anche gravi. Perché non vorrei che ci trovassimo poi nella situazione in cui si dice avessimo fatto manutenzione, no? In termini di protezione civile abbiamo i piani per agire nel più breve tempo possibile in caso di disastri o comunque di calamità. Allo stesso tempo è fondamentale che si faccia la manutenzione prima, non per forza il comune in questo caso, ma anche i privati, perché le conseguenze dei privati le azioni dei privati hanno delle conseguenze anche su altri privati e si spera che non siano mai delle catastrofiche, diciamo, ma si cerchi di limitare i danni prima. Finisco solo cambiando leggermente il discorso, ma mi fa piacere che prima Ferraro ha detto che ci sarà un attimino di confronto sul nuovo appalto rifiuti, perché ad esempio la manutenzione delle caditoie è un'attività tipica del consorzio XEA. Ad esempio una nostra proposta che faremo, comunque ci piacerebbe che magari la frequenza che fosse aumentata, perché chiaramente bilanciando i costi in termini, perché comunque è un servizio pensato anche solo 7 anni fa con una frequenza di bombe d'acqua che era completamente diversa da quella attuale. Ecco, si deve un attimino pensare che il cambiamento climatico ormai è palese, ma soprattutto che ne viviamo già le conseguenze anche a livello locale, banalmente, con questo tipo di fenomeni.
Grazie consigliere Tesio, che ritorna in campo però anche per la 7ª interrogazione, che invece riguarda la pedanca della Consolata, cioè l'attraversamento ciclopedonale del nostro fiume Maiala. Prego.
Grazie, si tratta di una segnalazione. Premesso che nei mesi scorsi è stato effettuato un rattoppo d'asfalto alla pedanca che attraversa la strada statale, di cui abbiamo allegato la foto, quindi della consolata, diciamo, ci è stato segnalato che tale rattoppo, che era stato richiesto ed è stato fatto, crea però un pericolo di inciampo, in particolare a chi l'attraversa con delle carrozzine. Si richiede se l'amministrazione sia a conoscenza di tale situazione, se sia stata segnalata e se si possa intervenire per risolvere la problematica, valutando magari un rifacimento completo dell'asfalto. Ci è stato segnalato da una persona che appunto ha rischiato di cadere e ci è stato detto, è stato richiesto l'intervento, è stato fatto, ma fatto così è un po' pericoloso.
Grazie consigliere, la parola nuovamente all'assessore Abrizio per la risposta, grazie.
Sì, grazie Presidente. Il problema è che questo attraversamento è costituito da due materiali diversi, uno asfalto e uno cemento, e si muovono. E quindi noi abbiamo appunto provato a intervenire in questo modo perché c'era stato segnalato che c'era un salto, una buca. Ora vedremo se troveremo le risorse di inserirlo in un piano di asfalti, perché l'unica soluzione è provare a fare un asfalto un po' più lungo in modo da raccordare le due discese, ecco.
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, grazie, vedremo poi l'intervento, speriamo venga fatto, grazie.
Perfetto, concludiamo il numero delle interrogazioni con l'ottava, che riguarda invece il passaggio pedonale di Viale Piave vicino alla rotonda della piscina comunale. In questo caso il gruppo Spazio Savigliano lascia la parola all'interrogante, che è il consigliere Calcagno. Prego.
Grazie. I viali del Parco Graneris, oltre che pedonali, sono anche ciclabili e i cittadini che in bicicletta desiderano andare in piscina oppure supermercato provenendo da Viale Piave utilizzano un passaggio solo pedonale e non ciclabile pedonale. Poco più avanti invece, nei pressi della rotonda della piscina, tutti i passaggi che attraversano la strada statale, molto più trafficata di Viale Piave, sono ciclabili pedonali. Chiediamo pertanto che l'attraversamento di Viale Piave vicino alla rotonda della piscina possa diventare anche ciclabile.
Grazie consigliere, risponde nuovamente l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso prendiamo spunto dalla vostra interrogazione. Proveremo a verificare se è possibile trasformarlo, perché da codice della strada devono avere distanze, misure, e da una parte non lo possiamo fare perché c'è un palo della luce, quindi non può essere tracciato, dall'altra parte oltretutto è un intervento di demolizione dell'attuale spartitraffico e quindi dobbiamo vedere se può essere inserito. C'è lo spartitraffico centrale, ma deve essere più largo l'attraversamento ciclopedonale di quello esistente. Non so se mi sono spiegata.
Okay. Grazie assessora, prego, si ritiene soddisfatto della
questa
risposta
solo
consigliere Calcagno?
No, di un percorso, perché prima quando parliamo di pezzettini di piste ciclabili dobbiamo fare in modo, poi speriamo che con l'agenda della mobilità si possa fare, di creare dei percorsi che abbiano un senso. Cioè, se guardiamo lo spazio che c'è sulla circonvallazione, quindi sulla strada statale, che è sia ciclabile che pedonale, è uno spazio decisamente limitato. Secondo, a mio parere, quello spazio lì pedonale è più largo che non lo spazio che c'è per le bici e i pedoni sulla statale. Quindi, secondo me, è solo buon senso. Cioè, poi, se non è regolare neanche sulla statale, allora, vabbè, su questo alzo le mani, alziamo le mani. Però avrebbe un senso, anche perché poi comunque lo passano in bici. Cioè, nel senso, quindi, se però vengono investiti, chiaramente, hanno torto.
Vabbè. Grazie, consigliere Calcagno. Abbiamo concluso il periodo delle interrogazioni. In realtà siamo stati sufficientemente rapidi, quindi potrei chiedere al Consiglio se va bene proseguire nell'approvazione direttamente delle delibere. Quindi non facciamo la solita pausa che normalmente facciamo, così magari arriviamo alla fine un pochino, in un orario un pochino più precoce.